Partiamo da un viaggio iniziato 1.300.000.000 di anni fa. In quel tempo, difficile dire in quale giorno, due buchi neri collidono e collassano. Lo scontro e l'unione di queste due grandi masse crea nello spazio delle onde gravitazionali il cui viaggio è finito sul pianeta Terra, stavolta in un giorno preciso. Il 14 settembre 2015, alle 11.50 minuti e 45 secondi, quando per la prima volta nella storia sono state individuate da un giovane ricercatore italiano, Marco Drago, che in quel momento stava al Max Planck Institute di Hannover, in Germania. Cosa sono esattamente? La spiegazione migliore forse l'ha data il fisico italiano Carlo Rovelli. Sono oscillazioni dello spazio, lo spazio che si increspa e oscilla come la superficie di un lago. La scoperta è stata annunciata con grande emozione e comprensibile giubilo l'11 febbraio di quest'anno e ha subito fatto il giro del mondo. Un Nobel sicuro è stato il commento generale, anche se per un progetto che ha visto la collaborazione di un migliaio di scienziati sarà complicato decidere a chi assegnarlo. Ma passata la festa, la domanda che molti si sono fatti è stata più banale. Se è vero che questa scoperta cambia tutto, cosa cambia per noi? La verità è che porsi la domanda sull'effetto immediato delle grandi scoperte della fisica è al tempo stesso legittimo e sbagliato. Legittimo perché le grandi scoperte sono il frutto di grandi investimenti, quasi sempre sostenuti da partnership internazionali che vedono assieme governi di decine di paesi. Sbagliato perché la fisica non produce subito un impatto.
E dunque ripartiamo proprio da qui. Chiediamoci quali siano gli scenari e le implicazioni che derivano dalla registrazione del segnale generato dalla fusione dei due buchi neri e come impiegare le onde gravitazionali. Se ne parlerà domani, venerdì 11 marzo, dalle 17, presso il Sapermercato di Frascati, in Piazza del Mercato, durante l'evento Ascoltando lo spazio-tempo, dedicato alle onde gravitazionali e alle loro possibili applicazioni. Ospite d'eccezione della serata è Paola Pupo, ricercatrice dell'INFN di Roma, membro della collaborazione internazionale LIGO Virgo, che ha annunciato, come avete sentito, la scoperta delle onde gravitazionali ed è la nostra ospite. Buonasera, dottoressa Pupo.
Buonasera.
Buonasera, ben trovata. Allora, ci racconti Grazie. Un po' intanto con parole semplici, glielo chiedo ovviamente perché non siamo dei tecnici, non siamo degli scienziati, però che cosa sono le onde gravitazionali e quali sono appunto le applicazioni e l'importanza di questa scoperta? Si parla addirittura di Nobel, no?
Sì, dunque, a parte il Nobel, diciamo che le onde gravitazionali che sono state previste da Albert Einstein 100 anni fa, con la sua teoria della relatività generale, sono delle diciamo increspature dello spazio-tempo che sono previste essere prodotte da eventi astrofisici di tipo catastrofico. Quindi, come avrete sentito dal servizio che avete sentito prima, questo evento catastrofico nel nostro caso è stato la coalescenza di due buchi neri di massa di tipo astrofisico, quindi dell'ordine di 30 masse solari, che si sono uniti insieme dopo aver diciamo ruotato l'uno rispetto all'altro per milioni di anni. E noi siamo riusciti a captare l'ultimo segnale finale di questo evento, che ha prodotto appunto un segnale rivelabile dai nostri interferometri gravitazionali. Quindi domani noi parleremo di questa scoperta che abbiamo fatto, il cui annuncio è stato fatto l'11 febbraio scorso, e anche se il segnale comunque è stato osservato il 14 settembre del 2015, abbiamo messo un po' di tempo per analizzare i dati e dare l'annuncio perché volevamo essere sicuri che diciamo quello che osservavamo era effettivamente un segnale dovuto alle onde gravitazionali generate da questo tipo di evento. E appunto domani parleremo di questo e parleremo anche diciamo di quali sono le prospettive future e che cosa questa scoperta ci fa capire e la finestra che ci apre nell'osservazione dell'universo con questa nuova, diciamo, con questo nuovo senso che possiamo dire che è un senso diciamo diverso da quello che ci hanno dato fino adesso le osservazioni di tipo diciamo visivo, luminoso ed elettromagnetico, che vengono per esempio dall'emissione di raggi gamma oppure di spettri elettromagnetici visibili o radiazione di fondo a microonde. E quindi noi parleremo di questo e spero che insomma ci sia un afflusso di gente numeroso per raccontarvi questa cosa.
Beh, dottoressa, io non ho dubbi perché è molto interessante. Prego, continui.
Sì. No, volevo soltanto puntualizzare che questo evento è stato organizzato da Frascati Scienza, sì. Appunto a Frascati.
Certo, allo spazio Sapermercato, appunto dai nostri amici di Frascati Scienza, ed è parte degli eventi di lancio della Notte Europea dei Ricercatori 2016, sì. Come i nostri amici all'ascolto sanno, un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato appunto da Frascati Scienza. Dico insomma che i nostri ascoltatori lo sanno perché ne parliamo spesso spediamo il presidente di Frascati Scienza appunto per la presentazione e il lancio dell'evento, che poi ovviamente ogni anno seguiamo con piacere. La cosa molto interessante dunque, dottoressa Puppo, è che in realtà voi siete riusciti a captare un segnale di qualcosa che è avvenuto milioni di anni fa.
Sì, esattamente, noi siamo riusciti a captare questo segnale che è avvenuto per la precisione 1.300.000.000 di anni fa, e quindi questa coalescenza è avvenuta all'epoca, mm-hmm. Il segnale gravitazionale che è stato prodotto ha viaggiato per tutto questo tempo e ha raggiunto la Terra proprio il 14 febbraio 2015. E, nonostante la lontananza che ha questo evento, noi siamo riusciti a captarlo appunto perché è stato generato da questi grossi buchi neri che hanno emesso quest'onda gravitazionale, che comunque ha generato un segnale piccolissimo, perché si parla di 1.000.000 di metro di variazione della lunghezza dei bracci dell'interferometro gravitazionale, quindi una cosa molto, molto piccola che ha richiesto lo sviluppo di tecnologie avanzatissime che diciamo è stato ha richiesto 30 anni di lavoro di tutti i ricercatori per poter costruire questo rivelatore.
Questo strumento, certo. Sì. Allora, al di là di questa di quelle che sono le implicazioni per il futuro, di cui tra poco parleremo, una curiosità che ho è quella di chiederle che cosa è successo nel momento in cui vi siete resi conto di aver captato questo segnale. Io immagino come una squadra che segna il gol che gli fa vincere il campionato, cioè la sensazione immagino che sia stata un po' quella, insomma siete rimasti con quell'istante di silenzio, interdetti ognuno di voi a pensare oddio ce l'abbiamo fatta veramente, c'è stata un'esplosione.
Dunque,
di gioia, come è avvenuto?
Beh, devo dire che all'inizio noi procediamo sempre con molta cautela quando avvengono queste cose, perché nei nostri sistemi, essendo dovendo misurare dei segnali così piccoli, hanno tutta una serie di sistemi di controllo che permettono di escludere che questi segnali siano dei segnali di tipo casuale, quindi diciamo è stato un po' una cosa ci ha reso subito increduli, perché la prima cosa che siamo andati a vedere era se non fosse una cosiddetta blind injection, cioè appunto una iniezione fatta via software perché viene fatta ogni tanto appunto per controllare che noi siamo in grado di rivelare questo tipo di segnali. Non appena abbiamo potuto escludere questa cosa, diciamo è montata un po' l'entusiasmo di tutta la comunità scientifica, perché tutti quanti non avevamo mai visto un segnale di questo genere, quindi ed era anche molto molto verosimile e riproduceva molto bene le previsioni teoriche per quel tipo di segnali, quindi era una cosa veramente incredibile. E abbiamo aspettato moltissimo a fare la comunicazione proprio perché dovevamo veramente essere sicuri che stavamo vedendo la cosa giusta, certo, che avevamo visto la cosa giusta. Quindi diciamo c'è stata una grande euforia, ma anche molta cautela, perché appunto non potevamo per un po' di tempo annunciarlo a tutti, anche se ci sarebbe molto piaciuto farlo ancora prima di quando è stato fatto. Quindi è stata veramente una cosa entusiasmante.
Beh, insomma, una bella soddisfazione. Io immagino che insomma poi all'interno del vostro gruppo di ricerca abbiate anche festeggiato, insomma, come si fa normalmente tra collaboratori, tra colleghi, e quando si raggiunge un ottimo risultato, e mi sembra che ve lo siate ampiamente meritato. Allora, adesso abbiamo ascoltato il passato, adesso guardiamo al futuro. Quali sono gli sviluppi derivanti da questa scoperta? Come impiegare le onde gravitazionali? Insomma, quali sono le implicazioni future?
Dunque, parlare di un vero e proprio impiego nella pratica comune, mm-hmm, diciamo ancora è troppo presto per parlarne, perché stiamo veramente agli arbori di questa di questo tipo di astronomia di tipo gravitazionale. Però possiamo dire già che guardare, essere in grado di vedere i segnali di tipo onda gravitazionale provenienti da sorgenti di tipo astrofisico ci permetterà di andare a guardare tutto quello che fino adesso abbiamo guardato attraverso i segnali elettromagnetici in un'altra ottica, in un altro modo. Diciamo, avremo un orecchio uh-huh, aperto sull'universo. Una cosa importante da tenere conto è che le onde gravitazionali, a differenza delle onde elettromagnetiche, sono delle entità che si propagano nello spazio-tempo praticamente indisturbate, quindi uh-huh, trasportano l'informazione della sorgente che le ha uh-huh, generate per lunghissime distanze senza venire assolutamente modificate. Mm. Questo ci permette quindi di andare a studiare tutta una serie di fenomeni che non sono invece possibili, non si possono diciamo osservare utilizzando altri mezzi investigativi. È un po' come passare dalla usando diciamo delle cose legate alla realtà quotidiana, sì, come passare dalla radiografia all'ecografia, mm-hmm, oppure come passare da un film muto a un film con il sonoro del nostro universo.
Beh, una vera e propria rivoluzione quella appunto a cui stiamo assistendo. Se ne parlerà domani a partire dalle 17 presso il Saper Mercato di Frascati in Piazza del Mercato, durante l'evento Ascoltando lo Spazio-Tempo, dedicato appunto alle onde gravitazionali e alle loro possibili applicazioni. Tra i vari ospiti ci sarà la dottoressa Paola Puppo, che è stata nostra ospite quest'oggi, ricercatrice dell'INFN di Roma, membro della collaborazione internazionale Ligo Virgo, che ha appunto annunciato poco tempo fa la scoperta delle onde gravitazionali, e tutto questo ovviamente fa parte degli eventi di lancio della Notte Europea dei Ricercatori 2016, che come sapete si tiene a settembre, un importante progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato dagli amici di Frascati Scienza. Dottoressa Puppo, io la ringrazio davvero per il suo tempo e per averci anche spiegato in maniera molto chiara concetti che per chi non è sicuramente del mestiere possono anche risultare complicati. Invece le dico, li abbiamo capiti anche noi, quindi complimenti. Sono sicura che domani sarà un grande appuntamento e una serata molto interessante, a cui ovviamente invito tutti i nostri amici all'ascolto. Grazie dottoressa Puppo e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Arrivederci dottoressa Puppo, grazie ancora. Vi ricordo che il Saper Mercato si trova all'ex mercato coperto di Frascati ed è una vera e propria installazione urbana della scienza e della conoscenza. È aperto tutto l'anno ed è una realtà che è nata appunto durante l'ultima edizione della Notte Europea dei Ricercatori, quella dello scorso settembre, e rappresenta davvero un sistema innovativo per diffondere contenuti scientifici a tutti noi comuni cittadini. È un luogo dove il sapere diventa sapere comune, quindi visitatelo, anche se non potete andare domani all'appuntamento in programma alle 17 sulle onde gravitazionali, cogliete l'occasione per andare appunto a conoscere questo luogo di sapere e di conoscenza. Diamo ora la linea alla regia e poi torniamo naturalmente in diretta con Open Day.